Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi andiamo ad affrontare insieme un argomento che è alla base di qualsiasi SRL, ossia andiamo a parlare degli adempimenti contabili e dei dichiarativi fiscali che in qualche modo tutti noi imprenditori che hanno un SRL devono affrontare. Ti dico questo perché nell'ambito dell'efficacia fiscale comunque prima di avere problemi col fisco c'è bisogno di produrre utili. Bene, perfetto. Tutto quello che noi facciamo come utili, come fatturato, questa cosa va in qualche modo a trasformarsi in adempimenti, prima contabili e poi in dichiarativi per comunicare i dati della contabilità. Dunque, per poter fare utili, avere problemi fiscali, prima di tutto ci devono essere delle cose che comunque il tuo commercialista deve fare sulla tua SRL e che in qualche modo tu devi un po' conoscere per comprendere quali sono gli adempimenti normali di base che può avere un SRL nel suo esercizio di impresa ordinario. Ti dico questo non perché tu devi sostituirti al tuo commercialista e quindi metterti giù a fare la contabilità o fare le dichiarazioni dei redditi. Ovviamente sarebbe impossibile perché ci vuole comunque sia esperienza, ci vogliono anche anni di pratica e dunque è impossibile in questo audio poterti dare elementi per fare tutto quanto in autonomia. Non sarebbe neanche utile a livello economico per te, ok? Dunque, questo podcast ti serve principalmente per conoscere gli adempimenti normali che deve avere una SRL, perché tu sai quali cose in qualche modo dovrai comunicare al tuo commercialista, quali cose dovrai fare per avere un rapporto normale con la tua SRL. Perché noi imprenditori che abbiamo problemi fiscali, prima di tutto facciamo gli utili e per fare gli utili dobbiamo avere comunque dobbiamo svolgere adempimenti contabili e amministrativi che dobbiamo perlomeno conoscere. Oggettivamente, a tutti gli imprenditori che comunque hanno una gestione ottimale dell'SRL, sanno, almeno hanno un'idea degli adempimenti che ci sono nella propria SRL, perché in base a questi adempimenti comunque ci sono vari step, varie cose che noi imprenditori possiamo fare. Comunque, oggi parliamo di questo principale aspetto, degli adempimenti burocratici e amministrativi che deve avere un SRL dal lato dell'imprenditore, non dal lato del commercialista. Dunque, ipotizziamo insieme di aprire una nuova SRL. Io e te andiamo dal notaio, perché attualmente le SRL si possono costituire solo andando dal notaio. Magari c'è una piccola esclusione per quello che riguarda le SRL startup innovative, che però dal 2021 sembra che anche lì ci vuole un portale sempre con il supporto di un notaio. Però in generale sappi che se io e te vogliamo costituire un SRL, prima di tutto dobbiamo andare da un notaio. Bene. Detto questo, abbiamo subito bisogno di un commercialista, perché prima di tutto il notaio ha bisogno della partita IVA, del modello compilato, e quindi serve il commercialista. Subito dopo una settimana, abbiamo la visura con la nostra bella SRL e abbiamo di nuovo bisogno del nostro commercialista perché dobbiamo dichiarare l'inizio attività, ossia in Camera di Commercio dobbiamo dire che la nostra SRL è attiva e sta esercitando l'attività economica e dunque comunicare anche quali soci sono operativi, quali soci svolgono il lavoro operativo. Perfetto. Fatto questo, in qualche modo per un anno, comunque fino alla fine dell'anno, abbiamo tutti gli adempimenti normali della contabilità. Perché quando noi parliamo di adempimenti burocratici di una SRL, quello che dobbiamo avere in mente è che ci sono due grandi macro categorie di adempimenti burocratici. C'è la contabilità, che vuole dire proprio il fatto di registrare le fatture di acquisto e di vendita, e per l'SRL anche registrare i conti correnti. Ma oltre a questo ci sono anche i dichiarativi, ossia le dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA e dichiarazioni IRAP. Perché le dichiarazioni, che si possono fare sempre l'anno dopo, sono tutti quei documenti, proprio una serie di file, una serie di fogli, che vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate e che riepilogano i dati della contabilità precedente. Dunque, ipotizzando io te di aprire un SRL, di essere nati prima dal notaio, poi dal commercialista per appunto la partita IVA e dichiarare l'inizio attività, quello che noi dobbiamo dare al nostro consulente, il nostro commercialista, è solo l'elenco delle fatture emesse, l'elenco delle fatture ricevute, gli estratti conti e la prima nota, perché in questo modo il nostro commercialista registrerà i documenti e quindi ci farà versare le imposte IVA, perché il primo anno di attività, se ci pensi, non è ancora chiuso, quindi noi le imposte sul reddito non le possiamo pagare. Il primo anno di attività, quello che noi paghiamo, è solo l'IVA, o trimestralmente oppure mensilmente, però la prima imposta che noi paghiamo è proprio l'IVA, ok? Anche qua io ti consiglio, apro una piccola parentesi, di versare l'IVA mensile e non trimestrale, semplicemente perché così ti trovi il conto corrente un po' più pulito dalle imposte, evitando di avere soldi in eccesso sul conto corrente, credendo che fossero tuoi, quando in realtà sarebbero dello Stato, perché sono imposte che vanno versate fini dell'IVA. Ottimo. Dunque, quello che tu dovrai fare il primo anno di attività è permettere al commercialista di accedere al tuo cassetto fiscale per le fatture emesse e ricevute, e di sicuro dovrai dargli l'estratto conto. Poi è anche vero che il commercialista potrebbe chiederti il file dell'estratto conto, tipo il file col codice XML dovrebbe essere, oppure altre file in qualche modo tipo CSV, per permettere l'inserimento semiautomatico del tuo estratto conto, cosa che per esempio noi facciamo. Dunque questo è un altro elemento in più che dovrai consegnare al tuo commercialista. Aggiungo anche che se tu hai delle movimentazioni per cassa, ossia proprio paghi dei fornitori per cassa o prelevi dei soldi per fare delle piccole spese minute per cassa, ecco che anche lì dovrai consegnare un file che lo fai tu a mano con Excel, in cui segnali tutti i soldi che hai prelevato dalla banca e hai messo nella cassa aziendale e quindi tutti i pagamenti che hai fatto durante il corso del primo anno. Questo è tutto quello che devi fare il primo anno. Poi, dall'anno dopo, appena è chiuso un anno di imposta, l'anno dopo riparte con la contabilità e dovrai sempre continuare a dare questi documenti bene. Però l'anno dopo si aggiunge una seconda, una serie di ulteriori documenti, che sono le dichiarazioni fiscali. Perché questo? Perché l'aspetto burocratico di un SRL, o comunque come un po' per tutte le forme giuridiche, in sostanza, prevede prima la contabilità il primo anno, ottimo. Dal secondo anno in poi partono tutte quelle cose che si chiamano dichiarativi. Sono i dichiarativi perché vanno a riepilogare tutti gli elementi che sono presenti nella contabilità. E dunque vediamo in serie questa serie di documenti fiscali che, a mio parere, noi imprenditori alla fine quello che è rilevante, che dobbiamo un po' gestire, sono pochi, però è importante avere un'idea. Esempio, appena finisce l'anno, il primo dichiarativo che bisogna concludere e inviare all'Agenzia delle Entrate è la dichiarazione IVA. La dichiarazione IVA serve per riepilogare tutte le operazioni fatte nelle fatture di acquisto e di vendita, perché l'IVA è sulle fatture, perfetto, e su quella dichiarazione IVA si individua l'eventuale saldo a debito o credito che tu devi utilizzare. È una cosa che, a mio parere, l'imprenditore non è influenzato, cioè non è una cosa che non è un lavoro per cui l'imprenditore deve dare informazioni al commercialista, perché essenzialmente sono tutte cose che il commercialista può calcolare in autonomia con le fatture dell'anno precedente. Ottimo. Però è anche vero che la dichiarazione dei redditi può essere utile, perché con quel dichiarativo tu paghi tutta l'IVA che c'è da pagare a saldo dell'anno scorso, oppure hai l'IVA credito. E sapere che l'IVA credito per te è importante, perché ti permette poi di utilizzarla in compensazione per andare a pagare altri tributi. E questa cosa effettivamente è vero che all'imprenditore non che l'imprenditore non deve fare nulla, non deve comunicare nulla al suo commercialista, però anche è vero che l'imprenditore sapere l'esito della dichiarazione IVA serve per sapere se c'è un credito che può utilizzare quasi subito in sede di imposte future che deve pagare. Poi ovviamente anche il credito e l'utilizzo, ci sono alcune regole che non è, insomma, oggetto di questo podcast, però sappi che individuare il momento in cui il tuo commercialista deve inviare la dichiarazione dei redditi per utilizzare il credito eventuale IVA per te è importante, perché ci paghi altri tributi e di sicuro ti permette di avere maggiore liquidità. Perfetto. L'altro dichiarativo che interviene dopo pochi mesi è il famoso bilancio CE in Camera di Commercio, e qui sì che entra un po' di più in gioco anche l'imprenditore. Perché? Perché il bilancio CE è proprio quel bilancio che ha determinate caratteristiche che deve essere depositato telematicamente, ovviamente, in Camera di Commercio. Il bilancio, diciamo, CE, quello che va depositato in Camera di Commercio, è un obbligo che è previsto per le SRL e per le società di capitali, perché le SRL hanno sì il vantaggio di proteggere l'imprenditore, ossia il socio e l'amministratore, dai debiti della società, dai debiti aziendali. Bene. Però ha lo svantaggio che deve comunicare i dati in Camera di Commercio e renderli pubblici. Perché questo? Perché proviamo a pensare, se un SRL protegge in qualche modo l'imprenditore, ovviamente l'imprenditore deve dimostrare che la sua azienda sta andando bene, non può accumulare perdite all'infinito. Ottimo. Dunque l'imprenditore, che è un SRL, è obbligato a inviare il bilancio in Camera di Commercio, e qui di sicuro ci sarà anche un forte, un maggior intervento dell'imprenditore, perché il commercialista deve chiudere la contabilità e individuare i ricavi e i costi di competenza. Quindi già magari l'imprenditore dovrà dare alcune informazioni se qualche fattura è a cavallo d'anno. Oltre a questo, è anche vero che ci sono delle scelte da prendere quando si invia il bilancio CE, perché se c'è un utile bisogna individuare se questo utile è trattenuto in azienda oppure è distribuito, oppure se è distribuito una parte. Oltre a questo, poi più anni passano e più la Camera di Commercio pretende che questo documento sia firmato dall'amministratore, non solo come firma posta sul documento cartaceo, ma proprio anche come firma digitale. Quindi tu sai che sempre di più col tempo questo documento è vero che lo compilerà il commercialista, però l'imprenditore dovrà dare delle informazioni aggiuntive per individuare i ricavi e i costi di competenza per poi ottenere l'utile, dovrà dare informazioni perché sicuramente bisogna sapere se questo utile è distribuito o meno. Ci sarà sicuramente un verbale di assemblea in cui i soci prendono determinate scelte aziendali, e quindi anche qua ci sarà comunque un confronto o una scelta che deve fare l'imprenditore e lo deve comunicare al proprio commercialista, e in più questo bilancio deve essere depositato in Camera di Commercio da parte dell'amministratore, ovviamente con il supporto del commercialista, e qui di sicuro ci vorrà qualche firma del socio sul verbale dell'assemblea oppure dell'amministratore sul bilancio che è preparato appunto dall'organo amministrativo e dunque inviato in Camera di Commercio. Perfetto. E questo, a mio parere, è il principale documento fiscale burocratico in cui anche l'amministratore deve avere un po' di consapevolezza, perché il commercialista è vero che tiene la contabilità e basta che registri i documenti, però per poter chiudere il bilancio, per poterlo inviare, ha bisogno di un'autorizzazione e di avere alcune informazioni da parte dell'imprenditore. Bene, fatto questo, gli adempimenti successivi sono le dichiarazioni dei redditi, e le dichiarazioni dei redditi si dividono principalmente in due macro categorie: le imposte IRES e l'imposta IRAP. Perché noi imprenditori abbiamo nella testa il discorso delle imposte. La dichiarazione dei redditi, ovviamente, oltre a riepilogare i dati della contabilità, serve in sostanza per individuare le imposte che vanno pagate, oppure per individuare l'imposta quando è credito. Ottimo. Dopo il bilancio CE inviato in Camera di Commercio, verso giugno, luglio o agosto, perché in genere negli ultimi anni comunque stanno sempre prorogando delle scadenze di un mese, tendenzialmente bisogna gestire le imposte IRES e IRAP, perché una società deve per forza in automatico pagare l'IRES, che è l'acronimo di imposta sul reddito delle società, e l'imposta IRAP, l'imposta sulle attività produttive, che hanno due dichiarativi diversi perché la base imponibile è un po' diversa, non è completamente uguale, quindi ci sono due dichiarativi diversi perché il metodo di calcolo è un po' diverso. In questi dichiarativi si individua comunque l'importo che è da versare allo Stato, perché salvo discorsi di perdite fiscali, comunque ogni SRL che produce utili, che è il nostro obiettivo direi imprenditoriale, comunque ha del reddito che deve essere dichiarato, deve essere indicato sulla dichiarazione dei redditi e quindi deve essere comunicato questo importo a debito che l'imprenditore deve dare, che l'SRL deve dare allo Stato tramite questa dichiarazione dei redditi. E tu qua mi potresti dire, ok Simone, ma siccome io ho già inviato il bilancio in Camera di Commercio, per quale motivo devo fare la dichiarazione dei redditi? Ottimo, perché il bilancio inviato in Camera di Commercio determina l'utile vero che rimane nella società e quindi se il socio lo vuole distribuire o meno. La dichiarazione dei redditi invece determina le imposte, perché ci possono essere in contabilità dei costi che non sono fiscalmente buoni. Dunque, proprio la dichiarazione dei redditi va a riepilogare solo quei ricavi e quei costi che hanno rilevanza a livello fiscale. Qui all'interno, poi dopo ovvio che ci sono tante sfumature, tanti piccoli elementi, cosa che è il lavoro vero del commercialista, però qui l'imprenditore, secondo me, l'unico vero adempimento, l'unica cosa che deve fare insieme al proprio commercialista è fornirgli gli eventuali F24 pagati, cioè ossia le quietanze di pagamento delle imposte pagate, e semplicemente decidere se l'imprenditore vuole pagare in un'unica scadenza a giugno, luglio o agosto, oppure se vuole pagare a rate. Dunque nelle dichiarazioni IRES e IRAP non c'è un grande lavoro da parte dell'imprenditore, perché è proprio un lavoro tecnico di un commercialista, ossia calcolare le imposte individuando bene tutti i costi che sono fiscalmente rilevanti oppure no. Perfetto. L'unica cosa che dovrà scegliere l'imprenditore è che se l'importo è a debito deve comprendere se vuole pagare subito oppure vuole pagare a rate. Magari c'è anche da dire che il commercialista potrebbe chiedere all'imprenditore le quietanze di pagamento delle imposte pagate, anche se a dirti la verità io penso che ormai almeno noi facciamo così, le quietanze di pagamento, siccome siamo noi a inviare gli F24, cioè gli F24 è il modello con cui paghi le imposte, siamo noi commercialisti che, avendo il cassetto fiscale del cliente, noi possiamo individuare autonomamente le imposte che l'imprenditore ha pagato durante l'anno. Dunque, anche qui ti posso dire che, a mio parere, almeno noi facciamo così, i pagamenti delle imposte che fa l'imprenditore, noi lo sappiamo già come studio commerciale. Siamo noi che, entrando nel cassetto fiscale, che è un'area dedicata con le informazioni fiscali di quell'SRL, noi possiamo benissimo, autonomamente come studio, individuare quello che l'imprenditore paga in un anno. Perfetto. L'unica informazione che dobbiamo comunicare al cliente, che dobbiamo sapere, è se l'imprenditore vuole pagare nella scadenza ordinaria a giugno, luglio, agosto, oppure se vuole pagare a rate, semplicemente perché proprio cambiano i modelli F24. Oltre a questi modelli potrei aggiungerti che se tu hai delle buste paghe, ti devi ricordare che ogni mese hai una busta paga che ti fa il consulente / il commercialista, e durante l'anno ci sono due macro adempimenti importanti, ed è l'autodichiarazione INAIL, che il nome tecnico è autoliquidazione. Essenzialmente l'INAIL è un'imposta, non è proprio un'imposta, è un contributo che serve per gli infortuni sul lavoro, non la malattia ma l'infortunio, ossia quando un dipendente si fa male. Perfetto. E lì sopra si calcola un importo che si versa proprio all'INAIL, proprio come assicurazione sugli infortuni. Se un dipendente o un socio si fa male, o anche l'amministratore, se ha la busta paga, ecco che lì sopra comunque si può dare scarico all'INAIL e l'INAIL paga lo stipendio di quel specifico dipendente. Perfetto. oltre all'autoliquidazione INAIL, quando hai le buste paghe potresti avere il modello 770, che è diverso rispetto al modello 730. Il 730 è la dichiarazione dei redditi dei dipendenti, per dirla in maniera molto semplice, ma il 770 non è altro che un documento che va a riepilogare i versamenti che ha fatto la SRL per versare le imposte, le trattenute che ci sono sulle buste paghe. Perché sulle buste paga, come tu forse sai, sicuramente il dipendente deve prendere un lordo e paga già le imposte. Bene, non è che le paga lui direttamente. Le imposte le paga la società, ossia la SRL trattiene dalla busta paga lorda gli importi delle imposte del dipendente e poi le versa allo Stato per conto del dipendente. Ecco, queste cose vanno comunicate in questo modello che si chiama 770. In più, ricordati che se hai le buste paghe, tu dovrai consegnare quello che una volta si chiamavano CUD, ossia le certificazioni uniche dei dipendenti, in cui tu vai a segnalare come SRL quante imposte, quanto salario lordo hai dato un dipendente. Quando ogni anno, insomma, il dipendente deve fare il 730, che è la sua dichiarazione dei redditi, potrebbe venire da te imprenditore e chiedere se gli dai il suo CUD o la sua certificazione unica. Ecco, in quel caso, quello è il documento che comunque adesso è online e quindi il dipendente potrebbe già scaricarselo nel proprio cassetto fiscale, però è un documento che dovrai gestire perché è una cosa che il dipendente sicuramente ti potrebbe chiedere nel caso deve compilare una propria dichiarazione dei redditi. Oltre a questo, ricordati che sia anche il primo anno, ma soprattutto anche dal secondo in poi, adesso le imposte si possono pagare quasi solo in maniera telematica, quindi anche lì avrai bisogno del tuo commercialista. Anche questo in un certo senso rientra tra gli adempimenti burocratici. Il primo anno IF24, ossia il pagare telematicamente le imposte, sarà un po' più contenuto perché dovrai versare solo l'IVA, ma dal secondo anno, oltre a versare l'IVA in maniera ordinaria, tu sai che dovrai gestire le eventuali imposte IVA, imposte IRAS e imposte IRAP. E questo è il maggior, in qualche modo, sono i maggiori principali adempimenti burocratici che noi imprenditori dobbiamo gestire insieme al nostro commercialista, sapendo che di questi comunque tu imprenditore non devi diventare un esperto, devi solo essere consapevole che esistono perché il tuo commercialista potrebbe farti delle domande o richiedere informazioni durante il percorso dell'anno. Dunque, i primi anni o il primo anno in cui devi interfacciarti ci può stare che non sai queste cose, ma nel corso degli anni comunque è importante che noi imprenditori abbiamo una conoscenza minima di questi adempimenti perché sono tutte cose che il commercialista ci chiederà. Detto questo, la SRL è la forma giuridica che ti permette di avere il maggior numero di strumenti di efficacia fiscale. Però prima li devi conoscere e poi li devi applicare al meglio nella tua SRL in base ai tuoi obiettivi personali e professionali. Per aiutarti in questo processo, per diminuire il maggior numero di tributi grazie all'SRL, ho deciso di condividere con te sul mio blog www.efficaciafiscale.com un manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che tu imprenditore puoi utilizzare grazie alla legge e applicare nella tua società. È un manuale completamente gratuito. All'interno ci sono più di 94 strumenti di efficacia fiscale, perché ogni tanto lo aggiorno con sempre novità e informazioni che posso accumulare nel corso del tempo. È completamente gratuito e puoi andarlo a scaricare sul blog www.efficaciafiscale.com. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!